Arrivammo a New Orleans più o meno al tramonto. Io ero l'unico del gruppo a esserci già stato. Un inverno che mio papà mi aveva portato da un dottore che si chiamava oculista e che mi aveva fatto mettere gli occhiali. I miei occhiali mi piacciono, perché senza di quelli non potrei vedere un granché. Invece ricordo che all'epoca New Orleans non mi era piaciuta per niente. Puzzava e c'era una quantità di case e le strade erano piene di fango. C'era troppa gente e fango e umidità gelida e fango. Adesso che era estate faceva un caldo soffocante e io mi sentivo esausto e forse avevo anche un po' di febbre. La traversata del lago Salvador era stata più faticosa del previsto. Avevo dovuto dare il cambio a Tetrois e remare per ore sotto il sole, con il rischio di prendermi un malanno. Come se non bastasse, avevamo dovuto trascinare la canoa fuori dall'acqua per lunghi tratti. E ora mi facevano male le braccia e la schiena, e avevo morsi di zanzare dappertutto. «Basta così!» esclamai. «Ci conviene fermarci e accamparci per la notte!»
«E perché?»
domandò Julie. «Perché ormai è buio e siamo quasi arrivati in città», sospirai. «Su questo bel prato staremo una favola». Tetrois e Julie mi guardarono strani, come se all'improvviso mi fossero spuntati dei baffi da pesce gatto. «Che c'è?» domandai. «Voi che proponete?»
«Proponiamo di fare un giro in città, sciocco!»
sbottò Julie.
«Non sono mai stata a New Orleans. Voglio dare un'occhiata».
«Potrebbe essere pericoloso», protestai io. Non riuscivo neanche a pensare a tutte le cose terribili che potevano succederci, e di certo avrei dovuto aggiungere ancora un bel numero di preoccupazioni al mio elenco. «Tutto questo viaggio è pericoloso», osservò Tetrois. «E questo è il bello, non ti pare?» Lasciammo la canoa alla base di un argine, nascosta tra le canne in modo che fosse quasi invisibile. Io volevo anche scavare una buca nel fango e nasconderci dentro le nostre cose più preziose, ovvero l'orologio e la pistola e i dollari, ma nessuno era d'accordo. E poi non c'era modo di strappare quel benedetto orologio dalle mani di Tit. «New Orleans è una città di ladri, lo sanno tutti!» biascicai. «Anzi, qualcuno dovrebbe stare qui a fare la guardia». «Oh, fai pure», disse Tetrois. «Io vado a divertirmi».
«E io ti seguo»,
disse Julie, prendendo Tit per mano. Li guardai allontanarsi lungo il sentiero che si perdeva tra le case. Poi, decisi che non mi andava proprio di restare su quell'argine, da solo, a parte un esercito di zanzare agguerrite. Così presi un bel respiro e gli corsi dietro. «Prendete quattro ragazzi che hanno sempre vissuto in mezzo alle paludi e fateli arrivare all'improvviso tra le vie di una grande città. Era tutto così improbabile che, invece che a New Orleans, mi sembrava di essere sbarcato sulla luna ed ero tanto confuso, felice e terrorizzato che avevo le vertigini. La città non era per niente come me la ricordavo. Era un vortice di rumori, odori, energia. C'era gente dappertutto, bianchi e neri e indiani, e tutti mangiavano e bevevano, chiacchieravano, camminavano e correvano, si prendevano a pugni. Piccole lanterne appese ovunque trasformavano le strade in un firmamento di stelle tremolanti. E c'erano carrozze e cavalli. E persino gentiluomini in bicicletta. Non ne avevo mai vista una davvero. Solo nelle pagine del catalogo». «Wow!» mormorai stupito. «È tutto così...»
«Fantastico!»
esclamò Julie. La ragazza schizzò tra la folla, tirandosi dietro Tit come la corda di un aquilone. Io e Tetrois la inseguimmo correndo, e intanto voltavo la testa da ogni parte per guardarmi intorno. All'angolo di una strada due ubriaconi combattevano col coltello, e la gente stava in cerchio e faceva il tifo. Tre ragazze ballavano scalze, mentre un gruppetto di giovanotti applaudiva. Un nero suonava l'armonica. L'aria vibrava di spezie. Alcol. Carne alla brace. Ci imbattemmo in una folla di giovani pigiati gli uni agli altri fino a occupare tutta la via. Non sapevo che cosa stessero facendo, erano girati dalla stessa parte, ma non sembravano in fila per qualcosa. E i ragazzi tenevano le ragazze per mano o le abbracciavano alla vita. Fu allora che sentii la musica. Era un ritmo scatenato e furibondo, il più meraviglioso che avessi mai udito. Senza pensarci due volte ci infilammo fra la gente, sgusciando tra le gambe di tutti fino ad arrivare in prima fila. La musica veniva da un'orchestrina di suonatori neri. Erano tutti vestiti con abiti bianchi ed elegantissimi. Uno aveva il contrabbasso e uno la chitarra. Poi c'erano un trombone e due clarinetti. E davanti a loro un altro soffiava come una locomotiva in una tromba. Che spettacolo era! Da quella tromba uscivano tutte le note del mondo. A un tratto la musica era allegra e a un tratto struggente. E tutti gli altri della banda cercavano semplicemente di stargli dietro, seguendo il ritmo. Ma la cosa più splendida era che la musica cambiava e si trasformava in base a quello che ci succedeva intorno. Una ragazza si mise a ballare in mille giravolte e la tromba sparò una sequenza di note che seguiva l'orlo della sua gonna come un ricamo. Due ragazzi si spinsero e finirono per terra e la tromba ci inventò sopra un motivetto buffo che fece ridere tutti. Questa non era la musica seria e rigida che a volte mia madre suonava al pianoforte del salotto. Era musica imprevedibile, improvvisata, era viva. Al lato dell'orchestra, un vecchio dalla barba sudicia teneva una botte tra le gambe e ci pescava dentro con grandi boccali.
«Sciacqua budella a un penny!» gridava.
Prima che me ne accorgessi, Tetrois si parò davanti a lui e disse «Ne voglio uno!»
«Ma ce l'hai un penny?»
«Ce l'ho!»
Tetrois prese una moneta dalla tasca e il vecchio riempì un boccale di liquido trasparente che puzzava da far lacrimare agli occhi.
«Chi è che suona?» domandai al vecchio.
Quello sorrise.
«Non siete di queste parti, vero? Se no avreste sentito parlare di Buddy Bolden, la miglior cornetta di New Orleans. Quando suona lui, l'intera città si ferma ad ascoltare».
«Wow!» mormorai.
«E come si chiama questa musica?» Il vecchio scrollò le spalle.
«Non lo so, ma che ti importa? Per capire la musica non serve un nome, bastano le orecchie».
Julie mi prese per una spalla e mi trascinò di nuovo in prima fila per ascoltare la musica di Buddy Bolden. E Tetrois mi passò il boccale. Fu come bere fuoco liquido. Cominciai a tossire, poi iniziammo a ballare, poi bevi ancora. E poi...
non so... perché il resto non me lo ricordo.